Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Pronti via, ripartiamo con la seconda parte di Radio Economy e al pronti via vedo il sorriso del mio amico e compagno di viaggio Michele Sportoletti. Ciao Michele, come stai?
Ciao Federico. Bene.
Ok, bene. Allora andiamo e parliamo di economia circolare oggi. Sono temi sui quali abbiamo chiacchierato un po', girandoci un po' intorno, proprio come un circolo, come l'economia circolare. Anche noi abbiamo circunnavigato un po' questo tipo di concetti nelle ultime puntate, però sono questioni significative, importanti, che stanno segnando, secondo noi, un bel po' l'economia e la vita di tante persone e di tanti di noi. Michele, per prima cosa ti chiedo, se parliamo di economia circolare, cosa vuol dire in termini di obiettivo? Cioè, che cosa dobbiamo avere in testa quando citiamo il concetto di economia circolare?
Allora, uno dei concetti fondamentali, circolare vuol dire che ritorna in qualche modo in circolo e non si disperde. E quindi questa cosa ci aiuta a capire anche il significato, perché l'obiettivo principale è quello di mantenere il più possibile il valore delle risorse che oggi, oltre che scarseggiare, anche a causa dell'impennata dell'inflazione, lo vediamo, costano anche care. Quindi lo spreco in tutti i settori si sta facendo sempre, diciamo, lo spauracchio di tutti, e l'economia circolare, specialmente in tante situazioni, ci aiuta a recuperare gli scarti, o meglio quello che prima erano scarti si riescono a riciclare e rimetterlo all'interno, riutilizzare all'interno dell'economia.
Volendo mettere in fila alcuni principi, alcuni concetti dell'economia circolare, Michele, uno è proprio quello che forse lo scarto, così come eravamo abituati a pensarlo in passato, è qualcosa che non c'è più, cioè lo scarto non esiste.
Non ci dovrebbe essere più, nel senso che non ci dovrebbe essere più. Poi dopo vediamo magari vari reportage, no, delle trasmissioni in cui l'inviato del momento, no, trova magari anche discariche a cielo aperto, però diciamo che quelli sono case dove non dobbiamo guardare, altrimenti guardiamo al passato. Invece guardiamo al futuro e guardiamo invece al fatto che l'idea è proprio questa: lo scarto non esiste più, perché tutto in qualche modo può essere utile, si può riutilizzare, soprattutto magari si può riutilizzare anche se non si riutilizza proprio nella stessa maniera, in un modo differente. C'è una cosa che così, una curiosità che vedevo qualche tempo fa in TV, una persona, praticamente un produttore di carne, diciamo, di polli, si è inventato una cosa vedendo che i polli producevano molti scarti.
Certo.
Questi scarti, ha detto, che ci facciamo? E si è creato praticamente un'azienda termica, quindi produce attraverso la lavorazione di questi scarti energia elettrica, e serve praticamente quasi tutto il paesello. Allora, è vero, quello è uno scarto, che più scarto non si può, però praticamente lo ha riutilizzato per il bene comune. Ora, l'attività di riciclo, quindi anzi di riutilizzo, fattura molto di più della prima attività. Quindi immagina, no, quando quello è proprio
la capacità di trovare valore anche laddove apparentemente eravamo abituati a non vederlo, a non considerarlo.
Esatto, infatti lì c'è, no, c'è quella definizione riciclabile o riutilizzabile. Quindi quello che si può riciclare in qualche modo si rinnova, e quindi gli si dà nuova vita. Quello che non si può invece riciclare, perché non si può in qualche modo rimettere in mezzo, si cerca di farlo utilizzare il più possibile, e quindi gli si dà, come dire, si mette come scarto il più tardi possibile, si allunga praticamente la sua vita.
Certo. Michele, volendo percorrere rapidamente quelli che potrebbero essere proprio i principi dell'economia circolare, qualcuno l'abbiamo accennato, l'abbiamo toccato, però ce ne sono alcuni, sono una sorta di comandamenti dell'economia circolare, mettiamola così.
Allora, questi qua che abbiamo detto in qualche modo li abbiamo toccati, poi c'è provare a riutilizzare i prodotti e se questo quindi non è possibile, ricicliamo almeno i materiali, quindi magari un prodotto che ha più componenti, se non lo si può in qualche modo riutilizzare, almeno una parte cerchiamo di riutilizzarla. Poi, prima di scartare lo riparo, lo riuso e poi alla fine, quando non si può più riparare, lo rinnovo e lo rimetto in circolo. E poi ovviamente faccio un uso di energie riciclabili per, come dire, il motore che poi mi danno la possibilità di riciclare tutta quanta la situazione. Quindi è proprio un concetto che sta alla base anche di tutto quello di cui si parla oggi, della green, della rinnovabile, dell'ecosostenibile. È tutto alla base, perché tanto noi siamo un numero che cresce fortunatamente, un numero che cresce nel tempo di persone, le materie sono quelle, sono finite perché il mondo è quello, non si ingrandisce con l'aumentare della popolazione. Quindi se deve servire per tutti, in qualche modo ci dobbiamo rendere conto che le materie sono finite, le risorse le dobbiamo riutilizzare in qualche modo.
Michele, tu ci hai insegnato quando, in queste chiacchierate che abbiamo fatto rispetto ai meccanismi dell'economia e della finanza, ci hai insegnato che in genere qualcosa funziona bene quando effettivamente conviene, quando riesce a dare dei risultati. Quindi ti chiedo, i vantaggi concreti, pratici, tangibili, economicamente misurabili, dell'economia circolare, anche qui, è uno dei principi, no? Proprio dell'economia circolare, i benefici che noi possiamo vedere, misurare, toccare. Ragionando così, forse è anche più semplice introdursi verso il cambiamento.
Sì, allora vabbè, i vantaggi diciamo che l'abbiamo un po' detti, c'è la possibilità di creare intanto nuovi lavori, perché ricreando nuove opportunità di business per le aziende in questo caso, è normale che dobbiamo formare nuove competenze e quindi si generano poi nuovi lavori. Per dire, la persona che citavo prima, il produttore di carne, di polli, prima aveva bisogno delle competenze, con il riutilizzo dello scarto tutt'altro, quindi si
Certo.
creano diciamo nuove aree di business e quindi anche di lavoro. Si crea un'economia più sostenibile e quindi sporchiamo un pochino meno il nostro mondo e lo lasciamo meglio di come l'abbiamo trovato, che è una cosa penso oggi importante. E poi ovviamente si crea un'economia appunto del riutilizzo, che alla fine, come dire, anche i nostri nonni ce lo insegnavano, no? Che non si buttava via niente, dovevamo, che ne so, con il pane che si era indurito, una volta si faceva la panzanella il giorno dopo,
Che era
quindi
pure buona, è pure buona.
è che era pure buona, adesso addirittura te la servono come piatto tipico, no? Di grande lusso. Quindi è proprio una mentalità che avevamo, che abbiamo perso diciamo, con l'economia che in questi anni sembrava che ci avevamo tutto e di più, in realtà, ovviamente, come abbiamo detto, c'è un limite e quindi è una buona rossa anche per insegnare ai nostri figli un po' quello che ci hanno lasciato i nostri padri.
Michele, volendo fare qualche esempio di qualche esperienza positiva, negativa, efficace, da migliorare dell'economia circolare, di economia circolare, cosa ti viene in mente?
E guarda, adesso sempre per andare sul macro, ad esempio in Germania, sempre tanto noi ci confrontiamo sempre con la Francia, con la Germania, la Spagna un po' meno, però in Germania ad esempio loro hanno per un po' sponsorizzato il fatto del cambiamento verde, anche se andiamo a verificare poi i dati, il 37-38% dell'energia tedesca ancora come produzione arriva dal carbone, dalla lignite, che insomma
Non
diciamo
sono
è una.
proprio il massimo,
Insomma,
assolutamente.
proprio al massimo. Hanno proprio lontano, verso il mare del nord, hanno diciamo, un campo eolico che produce molta energia pulita, che però viene dispersa nel trasporto, quindi non viene utilizzata nel trasporto tra diciamo, il campo eolico e le centrali tedesche. E quindi è nato un progetto che si chiama German Corridor, in cui ha vinto l'appalto una società italiana, Prysmian, che praticamente ha rilevato quasi la totalità del lavoro che farà, che sono circa oltre 1000 chilometri di cavi, dal mare del nord fino alla Germania, si è aggiudicata quindi l'appalto per trasferire questa energia da lì alla Germania. Non l'hanno preso quindi un'azienda tedesca, ma un'azienda italiana. Quindi è una cosa interessante perché, a differenza di tanti altri paesi, un po' come avviene col vaccino oggi, dove siamo un pochino meglio degli altri perché abbiamo
Vero.
preso precauzioni, ci abbiamo creduto, anche qui nella svolta verde siamo un po' più avanti. Quindi a volte sento dire anche Brunello Cucinelli, no, del Rinascimento italiano, probabilmente arriva, sta, io me lo sento in qualche modo che gli italiani sono messi bene stavolta, quindi cerchiamo di non diciamo, disperdere tutto con le liti di quartiere come si sente a volte, cerchiamo di essere uniti perché poi se siamo uniti la differenza la facciamo e come nel mondo.
Bene, bene, questo è un bell'auspicio con cui ci salutiamo oggi nella la chiacchierata piacevole, come sempre, e interessante con te, Michele, e grazie, come sempre, per informazioni, idee e anche consigli interessanti. Bene,
Grazie a voi. Buona giornata.
noi ci fermiamo, musica, e poi riprendiamo con le nostre rubriche.
I thought you said you loved the ocean when we were standing at the shore. You didn't even dip your toes in. I can't believe I just took you home. You and me by the sea, working on our tan lines. Tangerine dream, I watch you swim, I watch you dive. We could pretend it's always like this. Let's pretend it's always like this. Let's get rich, live like kings. Let's get red like lobsters. Factor 50 on my skin, fighting off the monsters. Let's pretend it's always like this. And let's collect some pretty pictures. Yeah. I thought you said you loved the ocean when we were standing at the shore. You didn't even dip your toes in. I can't believe I just took you home. I'm roasting, just coasting, good mood. Your skin on my skin, posing in a photo booth. The scent of vanilla from your shampoo. And we move only when we have to. We're fresher than daisies, driving me crazy, driving at high speeds. Hit me like Tyson when pillow fighting up in the ensuite. You float like a butterfly, sting like a bee, give me a nosebleed. Life's a beach, I'm a sexy beast. I thought you said you loved the ocean when we were standing at the shore. You didn't even dip your toes in. I can't believe I just took you home. I thought you said you loved the ocean when we were standing at the shore. You didn't even dip your toes in. I can't believe I just took you home. You loved the ocean when we were standing at the shore. You didn't even dip your toes in. I can't believe I just took you home.
Radio Economy.
Ed ora l'agenda economica della settimana, date, eventi, appuntamenti da ricordare. Iniziamo con una notizia dal mondo del sindacato. Flavio Confaloni è stato eletto segretario della Federazione Pensionati CISL di Terni. Nella sua segreteria sono stati eletti anche Lucia Diamanti e Celestino Tasso. Ora, a proposito dei cambiamenti nel mondo del lavoro, la Camera di Commercio dell'Umbria ha avviato, in accordo con ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il progetto Excelsior, per monitorare le prospettive dell'occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Le attività di rilevazione con le imprese saranno realizzate nel corso delle prossime settimane. Infine, uno sguardo all'attività delle associazioni di categoria. È previsto per il pomeriggio di martedì 30 novembre il seminario web organizzato da Confindustria Umbria in tema di aggiornamento delle regole nel settore della gestione dei rifiuti. E proseguono invece gli incontri che l'associazione Coldiretti realizza sul territorio regionale. Il 1 dicembre a Perugia alle 17 l'associazione incontra le imprese locali per scambiare idee e proposte. Gli incontri precedenti avevano fatto tappa a Terni e a Gubbio. I prossimi appuntamenti sono previsti a Foligno ed Amelia. Questa era l'ultima notizia, a me non resta che ricordarvi gli appuntamenti con Radio Economy lunedì pomeriggio 17-18, il martedì mattina dalle 11 a mezzogiorno e il podcast sul sito umbriaradio.it. Ora vi lascio alle nostre rubriche Economie dal territorio per raccontare esperienze e voci dall'Umbria e poi Il viaggio nei borghi digitali, il nostro piccolo, bello e funziona, che oggi arriva a Gubbio e racconta cosa si può fare con le api. Alla prossima!
Economie dal territorio.
Per Economie dal territorio, questa settimana parliamo del progetto Upskill Perugia, il rilancio del territorio attraverso ITS e imprese. Iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in collaborazione con Upskill 4.0, spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Di questo progetto parliamo assieme alla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo. In che cosa consiste e come si svilupperà Upskill Perugia, il progetto per il rilancio del territorio attraverso gli istituti tecnici statali e le imprese?
Allora, Upskill è un progetto che abbiamo voluto fortemente come fondazione e fa parte della linea di intervento relativa ai giovani al lavoro, perché è una misura che fa da ponte tra il mondo delle imprese e i giovani studenti degli ITS nazionali. A fare da ponte quindi siamo stati ovviamente noi con il nostro intervento interpellando la società Upskill 4.0, che è una società benefit spin-off di Ca' Foscari, che da molti anni è attiva in attività di questo tipo e quindi ha maturato un'esperienza e soprattutto un metodo da portare nelle imprese per apportare innovazioni. Quindi da oggi è aperto un bando a cui applicare da parte delle imprese che si vogliono candidare con delle idee e verrà fatta una selezione. Le imprese possono applicare in particolare su 3 settori: devono appartenere al mondo dell'agri-food, al settore dell'artigianato artistico, in particolare la ceramica, e al turismo. Queste imprese possono applicare sul sito internet e ne verranno selezionate 3 per ciascuno di questi settori e inizieranno una collaborazione con gli studenti ITS per apportare appunto modifiche al loro modello di business e innovazioni di prodotto e di processo.
Un progetto che ben si inserisce in quella che è la politica proprio rivolta all'innovazione che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sta portando avanti proprio in questi ultimi mesi.
Sì, è corretto. Stiamo cercando di sostenere il nostro sistema territoriale per dare impulso alla crescita e allo sviluppo delle imprese, partendo però dai giovani. I giovani che hanno in questo momento uno svantaggio sul mercato del lavoro e per la presenza di un fortissimo mismatch tra la domanda e l'offerta. Per cui su questi temi ci siamo molto interrogati e abbiamo iniziato alcune progettualità, tra cui appunto questa.
Come ha detto anche lei, 3 saranno le importanti filiere del sistema produttivo umbro: turismo sostenibile, agroalimentare e artigianato artistico. 3 settori che senz'altro proprio in questo ultimo anno, contrassegnato dall'emergenza sanitaria Covid-19, in qualche modo faranno senz'altro da motore per il rilancio dell'economia regionale.
Sì, abbiamo scelto sulla base di alcune indagini, soprattutto condotte dalla Banca d'Italia nella solita relazione annuale relativa alla situazione economica dell'Umbria, tre settori che sono quelli principali, chiaramente escluso quello delle costruzioni, che hanno nel nostro territorio una forte presenza, ma che allo stesso tempo hanno maggiore necessità di apportare delle innovazioni strategiche nei propri modelli di business e al processo nel prodotto.
Piccolo, è bello e funziona. L'Umbria delle tecnologie digitali.
A Gubbio, Mauro Tagliaferri ha deciso di mettere le potenzialità del digitale al servizio delle api. Bietic è un'azienda che ha come riferimento il valore ambientale e del territorio, da proteggere e valorizzare. L'idea funziona così: utilizzare un vasetto di miele per raccontare la storia di un alveare.
Il primo nemico delle api si chiama Acaro varroa e da 40 anni che è arrivato in Europa la lotta prima di noi è sempre stata tramite acaricidi di sintesi, quindi un'azione chimica. Circa 20 anni fa fu scoperto che la varroa, come tutti gli acari, aveva un punto debole, la temperatura, e quindi a 40 gradi moriva, mentre le api resistono fino a 45. La mia idea è stata quella di inserire una resistenza elettrica capace di riscaldare ogni telaino di dove vivono le api, portarla a 40 gradi per un tempo breve, un'ora e mezzo, e in questo modo noi uccidiamo tutti i figli della varroa e gran parte delle varroa adulte. Abbiamo più sensori di temperatura, sensori di umidità e sensori di frequenza sonora. Questo ci permette di capire se le api, per esempio, hanno fame, se le api stanno bene, se le api vogliono, per esempio, sciamare, di modo tale che diamo all'apicoltore live le condizioni di ogni suo alveare, quindi a distanza può sapere se deve intervenire, come deve intervenire, che cosa deve fare quando arriva in apiario. L'ultimo passaggio che stiamo sviluppando è quello di dare al consumatore finale la conoscenza di tutto quello che è successo e da dove viene quel miele, appunto dal melario, quindi da quale arnia, e di capire, di vedere tutte le attività che l'apicoltore ha fatto.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.